Eccoci qui!
Finalmente è venerdì! Finalmente venerdì!
Eccoci qui!
Ciao a tutti, eccoci qui! Ok, allora avremo la diretta con Don Franco Manzi. Don Franco, buonasera!
Buonasera!
Buonasera! Tutto bene? È arrivato bene?
Sì, okay. ho appena concluso un impegno, adesso sono tutto per voi.
Oh, meno male, ecco, l'attendavamo con ansia, perché abbiamo voglia proprio di sentire dalla sua voce. Lei mi ha anticipato che questa sera parlerà della bellezza di Maria come argomento, quindi vogliamo lasciare a lei la parola, ma le passo la parola prima come saluto.
Niente, volevo salutarti e così vediamo di fare questo cammino insieme. Abbiamo già
fatto
una prima.
Padre Gianni.
Ciao. Abbiamo fatto una prima puntata prova, ma che è andata a buon fine, anche se era una prova. Quindi puntualmente ogni quarto venerdì del mese alla stessa ora, vale dire alle 11:30, noi ci colleghiamo con te, con il seminario di Viale Nuono, dove ci terrai per mano e ci condurrai a capire meglio i testi biblici e le tematiche bibliche. Lasciamo la parola.
Bene, lasciamo la parola a Don Franco.
Buona serata a tutti gli ascoltatori. Stasera vorrei affrontare un tema forse un po' inusuale per certi versi, un tema che ho sviluppato in un libro intitolato proprio La bellezza di Maria, perché ho preso spunto da un discorso del 1975 di Papa Paolo VI, che in un convegno mariano si è espresso in questi termini: come proporre in modo nuovo e adeguato Maria al popolo cristiano, così da ridestare in esso un rinnovato desiderio di pietà mariana. E risponde il Papa: a questo proposito si può seguire una duplice via, la via della verità prima di tutto, ossia la via dell'indagine biblica, storica e teologica, che riguarda la collocazione specifica di Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. E questa via, la via dei dotti, voi la seguite, disse Paolo VI ai teologi che partecipavano a quel congresso. Ed essa, questa via della verità, è utilissima per favorire gli studi di mariologia, ma vi è pure un'altra via accessibile a tutti, perfino agli uomini di umili condizioni, che chiamiamo via della bellezza. Bene, stasera vorrei in questi minuti percorrere, sia pure velocemente, insieme a voi questa via della bellezza che ci conduce a Maria e attraverso Maria a Gesù stesso. La domanda da cui possiamo partire è: che cosa si intende per bellezza nella Sacra Scrittura? E poi tento di mettere in rapporto la bellezza, così come intesa nella Bibbia, e il mistero di Maria. Io direi semplicemente che per la Bibbia la bellezza di Dio coincide in definitiva con lo splendore della sua bontà univoca e incondizionata, e Maria ha preso parte a questa bellezza di Dio in maniera del tutto singolare. In particolare Maria vi ha attinto mediante i suoi sensi, ad un tempo corporali e spirituali, ma quando dico spirituali voglio dire accesi in lei dallo Spirito Santo, che l'ha colmata di grazia. Detto in parole povere, lo Spirito Santo ha reso Maria immagine di Gesù, che è l'immagine del Dio invisibile, o come la canta Dante Alighieri nel Paradiso, la faccia che a Cristo più si somiglia. In che senso? In Gesù brilla la bellezza di Dio. Si potrebbe analizzare tanti testi dei Vangeli. Vado alla scena cruciale, perché è sulla croce che l'irradiazione della gloria di Dio è brillata nel suo fulgore più intenso. Certo, allo sguardo incredulo dei giudei che desideravano vedere i miracoli, scendi dalla croce e crederemo in te, Gesù Cristo è scandaloso. Così pure allo sguardo incredulo dei greci, dei pagani che cercavano la sapienza di questo mondo, Gesù Cristo appare stupido. Che senso ha credere in un figlio di Dio fatto fuori da piccoli uomini in croce? Quindi allo sguardo degli increduli Gesù è brutto, possiamo dire così, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, diceva un antico testo della scrittura. Ma al di là delle apparenze, allo sguardo credente di coloro che come Maria seguono Gesù fin sotto la croce, il crocifisso risplende della sua bellezza singolare, paradossale. E questa bellezza è dovuta esclusivamente all'atto di donazione della propria vita compiuto da Gesù a favore degli altri. Un gesto di donazione senza condizioni, il cui senso è anticipato già nel gesto eucaristico dell'ultima cena. La morte di Gesù in croce è stata un'offerta di amore senza condizioni rivolta persino ai peccatori. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E così con quel gesto di perdono Gesù ha fatto brillare in maniera definitiva, cristallina, nitida, la bellezza della misericordia di Dio Padre, la bellezza dell'amore che Dio è. E proprio per questo il Dio della pace ha fatto risalire dai morti il grande pastore delle pecore, il pastore che nella parabola del buon pastore è definito buono e bello, in greco dovremmo dire così, kalos, il bel pastore, il buon pastore. Ecco, Dio lo ha risuscitato dai morti in modo tale che mediante il suo spirito desse ai credenti lui la possibilità piano piano di essere trasformati anche loro a immagine di lui, di Gesù, il quale è la stessa immagine del Dio invisibile. Dunque, in coloro che come Maria credono in Gesù Cristo si attua una trasformazione, una progressiva glorificazione, dicono i Vangeli, fino al giorno in cui anche noi speriamo abiteremo presso di lui in paradiso. E Maria? Maria, colmata di grazia dallo Spirito Santo, in vista della missione singolare di diventare la madre del Figlio di Dio, Maria risplende di una bellezza sua propria. Perché? Perché innanzitutto ha detto liberamente di sì alla vocazione ad essere madre del Figlio di Dio. Aprendosi all'opera dello Spirito Santo in lei, ha assunto lo stile di vita, la forma della serva del Signore. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola, dice Maria all'angelo. Ma Maria da lì in poi si è lasciata conformare completamente dallo Spirito Santo a suo figlio Gesù, che è il servo del Signore, come dice un bellissimo inno della Chiesa delle Origini che Paolo ha intastonato, diciamo così, nella sua lettera ai Filippesi, in Filippesi 2. Serva lei, Maria, conforme con lo stesso stile di vita del servo di Dio che è Gesù. La bellezza di Maria, quindi, è dovuta alla sua, potremmo dire, conformazione a Cristo. Anzitutto, in quell'iniziale risposta, così incondizionatamente positiva, data da lei all'angelo nel momento dell'annunciazione. Eccomi, sono la serva del Signore. La bellezza del suo essere colmata di grazia, in greco, che caritomene, sta nell'aver corrisposto con un sì univoco incondizionato alla vocazione di Dio. Il carattere univoco incondizionato di questo sì ha sempre stupito la Chiesa, a tal punto che nel Concilio Vaticano II c'è un testo bellissimo su questo sì di Maria, che dice così: Maria, figlia di Adamo, quindi vera donna, acconsentendo alla parola divina, è diventata madre di Gesù e abbracciando con tutto l'animo e senza essere ritardata da alcun peccato la volontà divina di salvezza, si è offerta totalmente come la serva del Signore. Ecco qui, si è offerta totalmente come la serva del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. In effetti, come attestano tutti i Vangeli, dall'Annunciazione in poi, il servizio amorevole dell'Ancilla Domini, di Maria, serva del Signore, è andato alla persona e alla missione salvifica di Cristo, fino alla fine. Se noi facciamo un confronto tra il Magnificat, l'Annunciazione, e questo inno che si trova nella lettera ai Filippesi al capitolo secondo, vediamo subito questo legame. Cristo, che lui che era nella condizione di Dio, si è abbassato, si è svuotato, è diventato uomo e ha preso lo stile di vita, la forma del servo, e Maria che ha assunto la condizione della serva del Signore. Servo lui, serva lei. La bellezza di Gesù e conseguentemente la bellezza di Maria, in fondo possiamo dire che consistono nello splendore dell'obbedienza amorevole al Padre di tutti e due, alla volontà salvifica del Padre. Sono tantissimi gli indizi nel testi che si possono mettere in luce. Io faccio notare semplicemente questo, che la decisione di Maria nel momento dell'Annunciazione di servire Dio è proprio simile all'intenzione che ha diretto tutta la vita di Gesù fin dalla sua preesistenza. Nell'inno di Filippesi 2 si dice che Gesù ha preso proprio questa decisione di non far derivare dal suo essere uguale a Dio dei privilegi, dei vantaggi mondani, ma di rinunciare a tutto questo per farsi servo del Signore, servo di Dio. E d'altra parte, la lettera agli Ebrei mette un salmo sulle labbra, diciamo, di Gesù nel momento in cui si incarna, il Figlio di Dio si incarna, e dice la lettera agli Ebrei: ecco, io sono venuto per fare, o Dio, la tua volontà. Ed è bellissimo, e la liturgia dell'Annunciazione di Maria l'ha messo in luce, ed è bellissimo perché nello stesso istante lui, il Figlio di Dio che si incarna, dice: ecco, io sono venuto per fare, o Dio, la tua volontà, e Maria dice all'angelo nello stesso istante: sono la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Ma è soprattutto nella passione che il Figlio di Dio ha portato a termine la sua missione di far risplendere nel mondo la bontà salvifica del Padre, quindi la bellezza del Padre. E anche lì si vede una somiglianza tra Maria e Gesù, servo del Signore lui, serva del Signore lei. E questa somiglianza, per metterla in luce, prendo spunto da un bel testo, una perla che si trova nella lettera agli Ebrei, al capitolo 5, dove l'autore fa memoria della passione di Gesù. Dice: Cristo, nei giorni della sua carne, nei giorni quindi della sua fragilità, avendo offerto con grido potente lacrime, sia preghiere sia suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed essendo stato esaudito per la sua buona accettazione, pur essendo figlio, imparò l'obbedienza a Dio dalle cose che soffrì. Dunque, durante la sua passione, Cristo ha rivolto a Dio preghiere e suppliche, ma la sua disposizione, dice questo testo in greco, era l'eulabia, la buona accettazione della volontà di Dio, qualunque essa sia, eu buona labeia lambanin, accogliere, la buona accoglienza della volontà di Dio su di lui, Gesù, qualunque essa fosse. E l'epistola agli Ebrei non sta lì a specificare il contenuto di queste preghiere, di queste suppliche di Gesù nel Getsemani, anzi lo stile letterario di quel passo di Ebrei 5 è tutto contorto, perché l'autore vuol rendere l'idea di una implorazione angosciata di Gesù nel Getsemani sulla croce, non di una preghiera che sa bene cosa desidera da Dio. No, Gesù in quel momento non ha preteso nulla dal Padre, non ha voluto suggerire niente al Padre sul modo in cui lui dovesse intervenire per salvarlo da questa morte vergognosa della croce, ma proprio a motivo di questa disposizione recettiva, l'eulabeia, Dio ha esaudito le suppliche di Gesù. Anche se questo esaudimento è stato del tutto strano, del tutto paradossale, perché effettivamente Dio ha salvato il figlio dalla morte, ma non gli ha evitato le sofferenze e la morte di croce. La volontà di Dio è passata attraverso le sofferenze e la croce del figlio. Ecco, se si confronta questo testo di Ebrei 5 col Magnificat, si vede che Dio agisce sempre con questa bellezza paradossale delle grandi cose attraverso vie che sono proprio quelle di Dio nei confronti di quelli che hanno l'eulabeia, la buona accoglienza della volontà di Dio, qualunque essa sia su di loro. E lì si vede effettivamente che nel Getsemani l'invocazione di salvezza di Cristo è stata esaudita da Dio Padre, ma perché? Perché Cristo ha liberamente aderito da figlio alla volontà di Dio. E come dice il Salmo 144, Dio fa la volontà di coloro che lo temono, che hanno l'eulabeia, egli ascolta la loro domanda e li salva. E questo si vede nel Magnificat, che proclama l'intervento del Dio Salvatore potente a favore della sua serva Maria, che è in questa condizione anch'essa dell'eulabeia. Perché? E perché di fronte all'annuncio dell'angelo anche Maria ha un'invocazione, una domanda di chiarimento. Com'è possibile questo? Non conosco uomo. Cioè non ho ancora avuto la possibilità di conoscere sessualmente il mio promesso sposo, non è stato possibile questo. E quindi Maria chiede, ma come posso avere un bambino? Come posso? E Dio esaudisce, dà luce a questa invocazione di Maria, ma appunto interviene nella stessa maniera in cui è intervenuto nei confronti del figlio durante la passione, perché la risposta dell'angelo a Maria esaudisce l'invocazione di Maria, ma in una maniera eccedente, ben superiore a quello che Maria poteva immaginare. Mi spiego. Maria conosceva la Sacra Scrittura, sapeva che Dio stende la sua misericordia, aveva steso la sua misericordia su delle coppie di giusti sterili come Elisabetta, Zaccaria ad esempio, e quindi lì c'è un evento però indeducibile. Come avrebbe potuto Maria dare alla luce un bambino, ma appunto in maniera virginale, e poi quel bambino non un bambino come tanti altri, ma il figlio dell'Altissimo? Eppure Dio, anche nel caso di Maria, interviene in maniera del tutto paradossale. Esaudisce la preghiera di Maria senza dissolvere la verginità di Maria, ma passando attraverso di essa, come era passato attraverso la morte di Gesù per salvarlo dalla morte. Ma la condizione di possibilità di tutto questo è l'obbedienza. Quando una persona come Gesù, come Maria, acconsente a diventare serva obbediente di Dio, lì avviene nella sua umanità, pur povera e pur debole, il dispiegamento della potenza di Dio. Allora può capitare davvero l'impossibile, perché nulla è impossibile a Dio. Dal grembo vergine di Maria nasce il Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo, passando attraverso la verginità di Maria, ed è lo stesso Spirito Santo che risuscita il figlio crocifisso lo salva dalla morte, passando però, lasciando che passasse attraverso la morte. Dunque possiamo dire che la bellezza di Maria sgorga dal fatto che anche lei ha imparato a obbedire a Dio come ha fatto Gesù, che pur essendo figlio imparò l'obbedienza a Dio dalle cose che patì. Ecco, Maria ha imparato ad obbedire a Dio così, anche se è chiaro, nel Vangelo di Luca non si dice che nel momento dell'Annunciazione Maria ha affrontato le stesse sofferenze di Cristo durante la Passione, però gli viene preannunciato qualcosa del genere dal vecchio Simeone: anche a te una spada trafiggerà l'anima. E poi quel discernimento di un segno così indeducibile, paradossale, eccedente rispetto alle sue attese di ragazza, ecco, quel discernimento l'ha turbata. A ciò si aggiunga che il Magnificat è stato scritto da Luca molto tempo dopo, quindi può diventare effettivamente il riassunto di una vita in cui Maria è stata progressivamente conformata con tutta se stessa al figlio suo. La bellezza di Maria, insomma, è l'esito dell'opera in lei della grazia di Dio, dell'azione dello Spirito Santo, in rapporto alla quale Maria per tutta la vita ha vissuto in maniera recettiva, non passiva, recettiva. E così è diventata la tota pulcra, così è diventata l'immagine di suo figlio Gesù, che è l'immagine del Dio invisibile, buona e bella come lui. Ecco, ci soffermiamo un attimo per un momento di meditazione personale su questi concetti che dopo tenterò di sviluppare.
Va bene, perfetto. Allora mandiamo uno stacco musicale, grazie.
Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia, la sua tenerezza, splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria, il suo sorriso dolce che mi fa cantare, sei la mamma mia.
Ecco, allora con Don Franco Manzi continuiamo la seconda parte di questa catechesi molto concentrata, molto approfondita sulla bellezza di Maria. Il paragone tra la bellezza di Maria e Gesù l'abbiamo visto in questo primo passaggio. A lei, Don Franco.
Grazie. Riprendiamo il discorso di questa conformazione graziosa operata dallo Spirito Santo della serva del Signore al servo del Signore, di Maria a suo figlio Gesù. E questo è avvenuto in lei attraverso tutta la sua persona, attraverso un'esperienza che ha toccato anche i suoi sensi, che è passata attraverso anche i suoi sensi, attraverso delle esperienze estetiche, potremmo chiamarle così. Cosa intendo per esperienze estetiche? Sono quelle esperienze che abbiamo provato anche noi, nelle quali il senso della vita, la verità, la giustizia, i grandi valori della vita agiscono nel nostro cuore, passando attraverso il nostro sguardo, il nostro udito, attraverso tutto il nostro corpo, che in quegli istanti di grazia viene sottratto alle sue funzioni elementari di fare, produrre, mangiare, bere. È l'attimo, l'esperienza estetica, è quell'attimo in cui il corpo si lascia, per così dire, incantare, attraversare appunto dalla forza della bellezza con la quale vengono i grandi valori della vita, con la quale avviene il senso stesso della vita nel nostro cuore. Ebbene, Maria vive questo, mostra di vivere questo, ad esempio nel Magnificat, quando dice grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, in me e nella storia del mio popolo. Perciò si può rileggere in termini estetici anche quel colmata di grazia, piena di grazia, che caritomene in greco si potrebbe tradurre anche graziosa. Ebbene, nei Vangeli si possono rintracciare tanti elementi di questa vicenda spirituale, di questa vicenda estetica di Maria. Mi spiego. Fino all'annuncio dell'angelo, Maria apparteneva a una corrente spirituale che era quella dei poveri del Signore, degli Anawim, che faceva del Signore l'unica loro ricchezza. E la fonte privilegiata per queste persone come Maria per giungere a comprendere la volontà di Dio su di loro era la legge di Dio, era la legge di Mosè. E il Vangelo dell'infanzia secondo Luca insiste sul fatto che Maria viveva in questa pia osservanza della legge del Signore, delle usanze connesse alla legge del Signore, per cui Maria era al corrente, come vi dicevo prima, delle nascite miracolose da genitori sterili dovute all'intervento misericordioso di Dio su quelli che lo temono. Il Magnificat evoca un'espressione, soprattutto l'Onnipotente ha guardato l'umiltà, ma l'umiltà si può tradurre anche l'umiliazione, tapeinosis in greco, della sua serva, e questa espressione riprende l'esperienza di Lia e di Anna che ricevono in dono dal Signore un bambino. Maria conosce la loro storia. Tuttavia, come avrebbe potuto Maria immaginare di concepire per opera dello Spirito Santo e non un bambino come tanti altri, ma lo stesso Figlio dell'Altissimo? Si intuisce allora che Maria, dando all'angelo il suo consenso, abbia deciso di accordare completamente la propria esistenza a una parola di Dio che non le veniva dalla legge di Mosè, dalla Sacra Scrittura, ma le era manifestata attraverso un segno di rivelazione di altro tipo. Ecco, l'annunciazione è questo, un segno del cielo. Ed è precisamente il rapporto a questi segni di rivelazione di Dio che l'esperienza di Maria si determina come discernimento spirituale. E uno dei primi passi di questo itinerario di apprendimento dell'obbedienza a Dio da parte di Maria è la sua presa di coscienza che Dio parla in tanti modi. La stessa Bibbia attesta che Dio spesso usa dei segni di rivelazione anche straordinari per parlare a noi. Certo, da povera del Signore, da timorata di Dio qual era, Maria ha continuato poi ad osservare la legge di Mosè, ma a partire dall'annuncio dell'angelo in poi, il discernimento spirituale di Maria non è andato più direttamente dalla comprensione intellettuale della legge di Mosè al suo comportamento. Il discernimento di Maria ha iniziato a procedere piuttosto dall'affetto credente per suo figlio Gesù all'interpretazione di ciò che Dio voleva da lei. E se si guardano così i Vangeli, si vedono tanti modi attraverso cui Dio ha fatto breccia nel cuore di Maria. Prima di tutto l'annuncio dell'angelo, un annuncio che non è arrivato attraverso la Bibbia, ma potremmo dire con la lettera agli Efesini che Dio, per mezzo di questo evento straordinario, ha illuminato gli occhi del cuore di Maria per farle comprendere a quale missione l'aveva chiamata. O meglio, attraverso l'azione dello Spirito Santo, Dio Padre ha abilitato i sensi di Maria a leggere, alla luce della fede, i fatti con cui lui la stava chiamando a diventare madre del figlio suo. Ma poi ci sono tanti altri fatti della vita di Maria che le consentono di comprendere la volontà di Dio su di lei. Ad esempio, Maria ha udito il grande grido con cui Elisabetta l'ha accolta, l'ha benedetta come madre del Signore. E così Maria ha capito meglio che lei aveva questa missione, essere la madre del Signore. Poi Maria ha ascoltato l'interpretazione credente confidatale dalla parente incinta circa il sussulto del suo bambino percepito nel grembo al momento dell'incontro con lei. Maria ha potuto così constatare di persona la veridicità di quanto le aveva detto l'angelo sul concepimento umanamente inspiegabile della sterile Elisabetta. Maria è restata dalla parente fino alla nascita del piccolo Giovanni e quindi ha compreso davvero che nulla è impossibile a Dio. E poi alla nascita di Gesù, con stupore, Maria ha ascoltato quello che dicevano i pastori, di quello che a loro volta avevano sentito in quella notte dall'angelo. Poi alla presentazione di Gesù al Tempio, Maria ha ascoltato con meraviglia le parole ispirate del vecchio Simeone: anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ha udito poi i discorsi sul bambino fatti dall'anziana profetessa Anna a tutti quelli che attendevano il Messia. E poi 12 anni dopo, a Maria sono suonate strane quelle parole di Gesù dodicenne: io devo essere nelle cose del Padre mio. E poi più avanti Maria ha desiderato andare a vedere Gesù nel suo ministero pubblico ed è stata stupita a sentire Gesù: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, quelli che ascoltano e fanno la parola di Dio. E soprattutto Maria era sotto la croce di Gesù ad ascoltare le sue ultime parole e a vedere quel segno di contraddizione supremo, lo spettacolo della croce. Lì Maria non solo ha perso il suo unico figlio, ma la sua fede, che conosceva la Sacra Scrittura, che conosceva la maledizione che pendeva su quelli che facevano quella morte, ha dovuto rispondere a questa domanda: ma Gesù è il figlio dell'Altissimo o è maledetto da lui? E poi Maria è rimasta credente nella comunità apostolica a vedere i tanti segni dello Spirito Santo in quella comunità. Vedete? L'esperienza di fede di Maria non è stata un'esperienza intellettualistica o intimistica. No, l'esperienza di fede di Maria ha coinvolto tutta la sua persona, sensi inclusi, sensi certo trasfigurati dallo Spirito Santo, sensi che lo Spirito Santo ha plasmato in modo tale che Maria potesse interpretare i fatti ordinari e straordinari della sua vita, interpretarli come segni del cielo, come segni di Dio, finalizzati a rivelarle la volontà di Dio. E alimentato da questo tipo di percezione, l'affetto credente di Maria per Gesù non era semplicemente assimilabile all'affetto di ogni mamma per il suo bambino, per il proprio bambino. No, Maria trovava il suo compimento, il compimento dell'affetto credente, nella forma della serva del Signore, nella forma della madre del Signore. Capite in che senso Maria è stata resa bella dallo Spirito Santo. Un'ultima intuizione vi lascio stasera su questo sentire materno di Maria. Un grande teologo, von Balthasar, partendo dalle riflessioni di due padri della Chiesa, Gregorio di Nissa e Diadoco di Foticea, parlava di Maria come di colei che aveva una sensazione estetica di una presenza, un'espressione complessa che in parole povere potrebbe essere spiegata così: percepire sensibilmente in quei 9 mesi di gestazione di Gesù, di essere abitata dal Verbo fatto carne, ha caratterizzato in maniera unica l'esperienza di fede di Maria. la bellezza di questa percezione di essere abitata, che le donne incinte possono confermare di sperimentare, faceva in Maria un tutt'uno indissolubile con la sua singolare percezione credente di essere appunto la madre del Signore. Nelle varie fasi che dal concepimento hanno portato alla nascita di Gesù, la Vergine Madre ha potuto assaporare con tutto il proprio essere, corpo e anima, sensi e percezioni interiori, riflessioni ma anche immaginazioni. Ecco, la Vergine Madre ha potuto assaporare con tutto il proprio essere la verità e la bellezza del Verbo di Dio che in lei si è fatto presenza personale, bambino concepito, intimamente sentito, visceralmente nutrito e amato prima ancora di essere visto esternamente, ascoltato, abbracciato, nutrito come neonato. Ed è proprio in questo rapporto intimamente materno che il Figlio, concepito da Maria, le ha insegnato a riconoscerlo non solo come proprio bambino, come proprio figlio, ma soprattutto come figlio dell'Altissimo. In questo modo il Verbo incarnato attuava già la mediazione salvifica a favore di sua mamma Maria, perché anche Maria è stata salvata da Gesù. In Maria la fede che opera per mezzo della carità è maturata poi, piano piano, all'ombra permanente dello Spirito Santo, e di conseguenza la sensibilità corporea della Vergine Madre è stata spiritualizzata dallo Spirito Santo, appunto, nel senso che nel suo stesso funzionamento ordinario la sensibilità corporea di Maria non si limitava alle percezioni sensibili dei non credenti in Cristo, ma faceva un tutt'uno con la sua fede. Voglio dire, la sensibilità corporea di Maria è stata resa capace dallo Spirito Santo di accedere alla comprensione complessiva, visiva, uditiva, persino tattile, del Verbo di Dio che in lei si era fatto carne. In altre parole, chi non ha creduto in Cristo, cosa ha visto di lui? Ha visto il figlio del carpentiere, Giuseppe. Ha visto un pericoloso sobillatore del popolo che andava eliminato. Maria, la credente, ha visto in suo figlio il figlio dell'Altissimo, da servire e amare in maniera permanente, incondizionata. E questo la Chiesa l'ha capito subito. Già i padri della Chiesa dicevano che Maria ha concepito Gesù Cristo nel cuore, prima ancora che nel grembo. Sant'Agostino diceva che la grandezza di Maria sta nell'essere stata certo la madre del Signore nella carne, ma primariamente la sua grandezza stava nell'essere diventata la discepola nella fede del suo figlio Gesù. Ma è altrettanto vero che questo affetto credente di Maria verso il Figlio di Dio, da cui lei per prima ha ricevuto grazia su grazia, questo affetto credente di Maria si è alimentato fin dal primo istante del concepimento di Gesù di tutte quelle sensazioni ad un tempo corporee e spirituali implicate nella sua maternità. Da questo punto di vista si potrebbe dire che la bellezza di Maria, tota pulcra, tutta bella, sta nella sua completa e esclusiva disponibilità verginale per Dio, non solo nel corpo ma anche nell'anima, non solo nella trentina d'anni di vita nascosta di Gesù presso di lei a Nazareth, ma anche nell'intero pellegrinaggio della fede che è stata la vicenda terrena di Maria. E in effetti, crescendo, quel figlio Gesù è diventato in maniera sempre più consapevole per lei il criterio di autenticità della fede di Maria. Ha contribuito direttamente lui a affinare i sensi di questa donna, ad affinarne la capacità di discernere e di mettere in pratica la parola di Dio, che lui del resto ha portato a compimento. Si potrebbe allora, e concludo, rendere questa esperienza spirituale, questa esperienza estetica del tutto unica di Maria, mettendole sulle labbra quanto l'Apostolo Giovanni mette all'inizio della sua prima lettera, mettere quelle parole alla prima persona singolare. Maria che dice quello che era da principio, quello che io ho udito, quello che io ho visto con i miei occhi, quello che io ho contemplato e quello che le mie mani hanno toccato del verbo della vita è la vita eterna che era presso il Padre e che si è manifestata a me. Questa è l'esperienza singolare di Maria che vi lascio da contemplare stasera. E adesso, ringraziandovi dell'attenzione, dico se ci sono delle domande, delle anche intuizioni da parte vostra, le ascolto volentieri e tento di rispondere.
Allora, facciamo uno stacchetto musicale, intanto prepariamo appunto qualche domanda da farle.
Va bene.
Grazie. Eccoci allora di nuovo. Don Franco, io avevo una domanda da farle. Le dico che io sono una persona molto semplice da questo punto di vista, per cui magari le potrei sembrare strana, ma una cosa che
non
mi...
c'è problema.
Una cosa che mi sono sempre domandata, perché da quello che lei ci ha detto stasera, giustamente Maria era colma di Spirito Santo. E poi nel suo percorso ci sono state delle situazioni che le hanno dimostrato che il riscontro, diciamo, della realtà che stava vivendo, no? Ma una cosa che mi ha sempre colpito è stato il suo sì iniziale, perché io mi sono sempre domandata questa cosa, no? Era una ragazza semplice, una ragazza giovane, è vero che per quei tempi e non era più così giovane perché era già promessa sposa, però il fatto che lei, non, almeno questa è la sensazione che abbiamo, non fosse stata colpita da questo angelo che le aveva fatto questo annuncio, cioè era una cosa grande quello che le diceva. E comunque mi diceva padre Gianni anche prima che loro il Messia lo aspettavano, gli ebrei lo aspettavano il Messia, però mi ha stupito sempre, ecco, questo fatto, questo suo sì, cosa... cioè questo fatto di dire ok, va bene, accetto di diventare la mamma del Signore. E poi un'altra cosa, abbiamo visto che per fare questo percorso c'è sempre l'obbedienza, no?
Sì.
Noi, soprattutto al giorno d'oggi, è una parola che non ci piace tanto, obbedienza, no? Perché ci sembra che prevarichi un attimino la nostra personalità, il nostro modo d'essere, no? E da quanto lei ha detto, se non ho capito male, cioè per Maria non era forse più che obbedienza, era proprio il discorso dell'amore che aveva con la sintonia col Signore e quindi poi con Gesù. Non so, ecco, se ho capito bene, se soprattutto se sono stata chiara in quello che le ho chiesto, ecco.
Sì, sì, sì. Sì, per quanto riguarda diciamo così il sì di Maria nell'annunciazione, bisogna a mio avviso leggere bene il testo e sia pure attraverso un testo lineare dove l'Evangelista Luca, secondo il suo stile, non mette in luce troppo la drammaticità di quel momento, però dice chiaramente che Maria fu turbata.
Certo.
All'annuncio dell'angelo, quindi non dobbiamo appiattire il testo nel senso che di fronte a questo annuncio dell'angelo Maria così semplicemente abbia risposto di sì. No, Maria è turbata da questo segno del cielo e chiede luce, invoca luce. Com'è possibile? Non conosco uomo. Dove bisogna interpretare effettivamente questa richiesta come all'interno di una dinamica di fede. Non è appunto l'obiezione di chi fondamentalmente non crede, rimane scettico rispetto alle prospettive effettivamente eccedenti ogni attesa, ecco, dell'angelo. No, non è un dubbio di fede, ma è la richiesta di avere luce. Come è possibile? Io non conosco uomo, che significa appunto che non ha avuto relazioni sessuali con Giuseppe, secondo le tradizioni dell'epoca, ma come è possibile per me collaborare a questa tua richiesta da parte di Dio? Quindi siamo all'interno di una dinamica di fede dove è possibile, anzi è fecondo la richiesta di luce. Appena infatti l'angelo concede questa luce, questa scintilla di rivelazione sul futuro, Maria accetta con la responsabilità, con la serietà, con la libertà, con la piena avvertenza e il deliberato consenso, per utilizzare un'espressione catechistica, di una ragazza di quell'età. Quindi non una marionetta, ecco, una ragazza di quell'epoca che sapeva benissimo che rischiava la vita.
Certo, non
perché la legge prevedeva la lapidazione. Esatto. In casi come quello. E sull'obbedienza, effettivamente oggi l'obbedienza è una virtù in crisi, sì, e non semplicemente nell'età dell'adolescenza, ma un po' nella cultura ambiente. Però io direi che se non facciamo riferimento all'obbedienza di Cristo, cioè se non creiamo come Chiesa degli itinerari pedagogici che partano precisamente da questo atteggiamento del tutto singolare di Gesù nei confronti del Padre, bene che vada, noi facciamo una buona filosofia di vita. Il centro, a mio avviso, il centro degli itinerari pedagogici a tutti i livelli della Chiesa, il centro dovrebbe essere precisamente il confronto con l'obbedienza filiale di Gesù. Un'obbedienza che, come ho tentato di mettere in luce, sgorga dalla riconoscenza. Cioè, Gesù viveva da figlio, nel senso precisamente che questa parola rende anche nella nostra esperienza vitale, vale a dire chi è il figlio? È colui che sa che tutto dipende da, che tutto gli viene dai genitori, nel nostro caso, nel caso di Gesù, dal Padre. Lui viveva sentendo questo rapporto col Padre in termini di riconoscenza. Tutto quello che faceva sapeva che era un'opera che il Padre gli dava da portare a termine. Tutto quello che diceva sapeva che erano le parole che il Padre desiderava che lui dicesse per rivelare appunto la bellezza della bontà del Padre suo in un mondo che aveva perso questo. Quindi l'obbedienza filiale di Gesù sgorga dalla riconoscenza, sgorga da questo atteggiamento che viene espresso in Ebrei 5:7 con il termine greco eulabeia, accogliere bene la volontà di Dio nella consapevolezza che lì c'è il bene della nostra vita, che da Dio può venire solo il bene. Magari non sappiamo quale sarà questo bene, dobbiamo chiederglielo nella preghiera, dobbiamo interpretare i segni che lui mette sulla nostra strada, ma lì c'è il bene per noi, per i nostri cari, per l'umanità intera. Per cui Gesù guardava intorno a sé, guardava gli uccelli del cielo, guardava i gigli del campo, guardava il passare del tempo nella sua vita. Voi non siete capaci neanche di, appunto, cambiare la sorte dei vostri capelli, di rendere bianco o nero un vostro... Ecco, non sapete gestire neanche il tempo, però nel tempo, nelle creature, sappiate dire Abba, papà, c'è un Dio che si prende cura di voi. Ecco, Gesù viveva in questa consapevolezza, in questa riconoscenza radicale che poi lo portava ad obbedire. Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Io penso che ultimamente qui, che dobbiamo, verso qui, che dobbiamo camminare personalmente e come Chiesa, altrimenti davvero ci riduciamo a fare del moralismo. Invece tutte le opere buone e belle che sgorgano dalle nostre mani dovrebbero sgorgare da questo atteggiamento dell'Eulabia, accogliere bene la volontà di Dio su di noi, accogliere con riconoscenza tutto questo, sapendo che lì c'è la salvezza.
Grazie.
Vai, padre. Per continuare il discorso, tanto sì, che parlavi di bellezza, avevo concatenato e esteso alcune considerazioni che adesso espongo.
Sì, sì,
non so
sì,
se sembrano, se possono essere pertinenti o no. Pensavo alla bellezza che scaturisce però da una fatica, perché l'obbedienza non è una cosa facile, è un'obbedienza forse prima del peccato di Adamo. Poteva essere più semplice, ma sembra che anche nonostante la semplicità di fare quello che era la volontà di Dio prima del peccato, poi Adamo ha peccato ugualmente, Adamo, Eva, insomma, i nostri progenitori. Allora pensavo a una citazione che ha fatto il Cardinal Martini di Dostoevsky in un piano pastorale in un anno di cui mi sono scordato quale non sia, citando questo grande autore russo. Martini scriveva proprio nell'introduzione di questo piano pastorale: quale bellezza salverà il mondo? L'amore che si consuma nel dolore. Non so se ho citato bene alla lettera, ma mi sembra di sì. Tu cosa dici, che è esatta la citazione?
Sì, la citazione presa da Dostoevsky, quindi quale bellezza salverà il mondo? La rivelazione di Dio nella Bibbia, così come ci viene trasmessa dalla tradizione vivente della Chiesa, determina appunto questa bellezza, la toglie dall'ambiguità. La bellezza è lo splendore dell'agape, che Dio è.
Allora questo... applicavo questa, collegavo sì, meglio questa espressione, considerazione di Dostoevsky, alla figura di Maria. E sì, mi dicevo, è diventata sempre più bella cammin facendo,
certo,
ha obbedito
sì,
al sì,
sì,
cioè ha manifestato come Gesù obbediente la bellezza di Dio, e quindi c'è questa crescita nella manifestazione della bellezza da parte della Madonna, a cominciare dal suo sì, perché come dicevi tu prima, cioè rischiava la lapidazione. Una ragazza madre allora era una ragazza madre che andava verso la morte, non c'era un contesto sociale, culturale, religioso, per cui, come oggi, per cui viene accolta con amore e la si protegge. Quindi ha rischiato la vita dal primo sì, e la ritroviamo ai piedi della croce che pativa con Gesù Cristo, da madre e da credente, e quindi in questa passione manifestava sempre di più, ha manifestato nella completezza la bellezza di Dio. Ecco, mi veniva questa riflessione che ho espresso non attraverso una domanda, ma semplicemente attraverso una considerazione
mia. Una bellissima
intuizione,
padre Gianni, anzi direi che si può continuare in questa tua direzione diventata sempre più bella, e adesso che è risorta, perché il dogma dell'assunzione di Maria al cielo, anima e corpo, è il modo per dire che è totalmente conforme a suo figlio Gesù, alla stessa forma, lo stesso modo di vivere del suo figlio Gesù, quindi è la risorta. Adesso che è risorta è ancora più bella perché continua a dir di sì a Gesù Cristo in quella missione, qui la Lumen Gentium, la Costituzione Conciliare appunto su Cristo, la Chiesa in cui si legge Maria, lo dice chiaramente, perché adesso da risorta lei continua la missione ricevuta da Gesù Cristo crocifisso, cioè di prendersi cura della Chiesa pellegrinante, cioè di tutti i fratelli e di tutte le sorelle di Gesù Cristo che sono ancora all'interno di questo pellegrinaggio della fede che lei ha percorso. E quindi adesso ci fa da compagna di viaggio, ci fa da madre che si prende cura di noi in mille modi, dall'intercessione nella preghiera fino a tanti altri modi più discreti e misteriosi, ma non meno reali, e modello di fede, modello appunto di credente. Quindi questo sì che la rende ancora più bella adesso che è risorta, si dà in concreto nel venire a darci una mano nel pellegrinaggio terreno, vincendo, aiutandoci meglio a vincere quel sospetto che poi ha creato il peccato a cui tu accennavi. Cioè, in fondo, il peccato sgorga dal sospetto sulla bontà, sulla bellezza della bontà di Dio. Cioè il serpente antico ha iniettato e continua a iniettare in ciascuno di noi questa tentazione. Non è vero che ciò che dice Dio è il bene della tua vita. Tu stesso puoi diventare il criterio del bene e del male, no? Ecco, quando noi ci lasciamo tentare dal serpente antico, andiamo esattamente nella direzione contraria al sì di Maria. Non ci fidiamo che nella volontà di Dio ci sia salvezza per noi. Pensiamo di essere capaci di trovare il bene della nostra vita lontani dalla casa del Padre, ma lontani dalla casa del Padre, come avvenne per il figlio il prodigo, c'è solo fame, c'è solo sofferenza, c'è solo appunto quella lontananza dall'immagine e somiglianza di Dio che ci portiamo dentro, che ci fa soffrire quando viene violentata dalla nostra libertà peccatrice. Ecco, Maria ci insegna a rifiutare questo sospetto su Dio. Dio è sempre soltanto buono. Magari non lo capisci perché lui è Dio, non è uomo, e quindi rimane per sempre per te un mistero, ma un mistero paterno, un mistero materno, un mistero affidabile. Maria ci insegna questo.
Grazie, è vero, cioè tutto quello che viene detto ci aiuta proprio a continuare, anche perché molte volte davvero noi abbiamo questo dubbio anche su Dio, no? Cioè sulla bontà di Dio, sulla sua relazione con noi. E non avevo mai valutato questo discorso del serpente tentatore che si inserisce in questa idea, no? Nei nostri riguardi, quando vediamo che le cose non vanno come diciamo noi, pensiamo sempre che a un Dio che non sia come ci è stato descritto. E grazie allora a Maria che ce lo ricorda in continuazione. Allora, se per Don Franco vuoi aggiungere qualche cosa?
No, io semplicemente, diciamo così, auguro buonanotte e ci sono, diciamo così, tanti spunti di meditazione per continuare domani il nostro pellegrinaggio nella fede con tanta energia e soprattutto con questa compagnia materna di Maria.
Per diventare sempre più belli anche
sì,
noi.
Sì, speriamo. Certo. No, certo. Volevo anzi, prima di concludere, proprio invitare anche i nostri ascoltatori che magari non hanno chiamato, che a questo noi a volte ci scrivono i nostri ascoltatori, quindi potete anche eventualmente, chi è più aggiornato alle email, tutto quello, ma anche che proprio se volete scrivere, potete scrivere a Radio Missione Francescana, Viale Borri 109 21100 Varese. Allora, grazie a Don Franco Manzi, l'attendiamo con ansia il prossimo mese.
Grazie bene. A voi dell'ascolto e delle domande che mi hanno aiutato a chiarire ancora meglio il pensiero.
Va bene, grazie anche a Padre Gianni, a tutti, a chi è stato in regia, a tutti voi soprattutto che ci avete ascoltato. Grazie a tutti, ciao.
Buonanotte.
Buonanotte.